Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Voglio fare una domanda a ciascuno. Quando tu ascolti un insegnamento o una storia o anche la Bibbia letta ad alta voce, tu riesci a concentrare su ogni parola e seguire tutto quello che viene detto senza distrarti? Io devo ammettere che io non riesco. La mia mente facilmente lascia quello che sto ascoltando e va altrove. Io spesso cerco di ascoltare i libri o la Bibbia in forma audio mentre faccio la barba, mentre faccio la doccia, mentre faccio lavori che non richiedono pensiero. È un combattimento concentrare. Per 3 minuti, figuriamoci, 15, lasciamo stare un'ora. E io mi trovo, ritorno ad ascoltare e dopo pochissimi momenti, no, e devo tornare ad ascoltare, e no, devo riprendere i pensieri. Questo sono io. Allora, è difficile, però devo dire che mi impegno. E così non trago il beneficio che vorrei, ma beneficio prendo. E ho imparato negli anni a cacciare i pensieri. Ho imparato a non arrendermi, va bene, ho smesso di ascoltare. No, va bene, ho smesso, ma riprendo. E di solito riesco a riprendere prima di una volta. Quindi è qualcosa che si può imparare. Questo è importante. Io non credo di essere l'unico, vedendo le vostre facce, vedevo vari testi e dire no, non riesco neanch'io. Ok, quindi siamo tutti nella stessa barca. Allora, ascoltare bene, che è necessario per trarre beneficio da quello che viene detto, richiede un impegno. Grazie a Dio, quell'impegno porta buon frutto. Vengo edificato. Conosco Dio di più. E quindi è importante o non è importante imparare ad ascoltare bene? È importante? Certo. Allora, alla luce di questo, vi faccio una domanda. Per voi che siete attualmente o sarete un domani genitori, okay, noi che abbiamo questa grande responsabilità davanti a Dio, come possiamo addestrare i nostri figli ad ascoltare le cose di Dio? Come possiamo addestrare i nostri figli ad ascoltare le cose di Dio? Beh, non è naturale per loro e non è facile per loro, ma è importantissimo che loro imparino ad ascoltare attentamente le cose di Dio. Sono capaci ad ascoltare durante il culto o durante lo studio biblico? Possono imparare ad ascoltare? Come possiamo aiutarli a crescere in questo? Prima di tutto è importante che riconosciamo che molto spesso in questo campo, come purtroppo in tanti campi, il nostro modo di valutare la cosa non è da Dio, è dal mondo. Cioè, noi siamo cresciuti in una società che ha una certa mentalità per quanto riguarda le capacità dei bambini e ragazzi, e noi più o meno abbiamo assorbito questo. E quando valutiamo, ma sono piccoli, questo modo di pensare. Questo modo di pensare, da dove vieni? Vieni dalla Bibbia? Vieni dai principi di Dio o abbiamo solo assorbito dalla società in cui viviamo? Nella Bibbia noi vediamo più volte che Dio si è servito perfino di piccoli fanciulli. che erano ben fondate nella verità di Dio, con notevole fede. Per esempio, non vi leggo, ma ricordate la storia in 1 Samuele, Hannah, Anna scritto nella Bibbia nostra, ma serve Hannah, non poteva avere figli, era sterile, e lei ha pregato, e Dio ha concesso a lei di avere un figlio, Samuele, e lei ha detto, va bene, lo dedico al servizio di Dio, e appena aveva finito a divezzarlo, allora forse non era un anno o due anni, forse era quattro o cinque, però divezzato, subito lo portò alla casa di Dio e gli ha offerto ad Elia, il sommo sacerdote, dicendo, questo bambino è un miracolo di Dio e voglio che lui sia dedicato a servire Dio. E da quel punto, quel bambino viveva lì, alla casa di Dio, e serviva Elia. È diventato uno dei profeti più importanti nella storia di Israele. Bambino appena divezzato. Vediamo tante storie, per esempio, secondo re, capitolo 11, c'era Asachia, re di Giuda, è stato ucciso in battaglia, la mamma malvagia, Athalia, fece morire tutti i figli di Asachia, perché lei voleva regnare senza concorrenti, ma sono riusciti a portare via di nascosto un bimbo, Joas, un figlio di Asachia, l'unico che è stato salvato, lo hanno nascosto finché non aveva 7 anni. Lo hanno dichiarato re. Lui aveva come tutor, come guida, Jehoiada, però era lui a 7 anni che regnava su sorelle, su Giuda, con saggezza. Cioè prendendo decisioni serie. 7 anni. Se guardiamo nella storia, vediamo, chi conosce bene la storia, tantissimi esempi di bambini anche a 7-8 anni che erano maturissimi, usati da Dio. Vari studiosi che ho studiato negli anni, loro, mi ricordo uno, Jill, che lui a 7 anni già parlava 5 lingue bibliche, cioè ebraico, greco, aveva imparato vari altri, sirico. Cioè, a 7 anni aveva già studiato a fondo queste lingue. E non è mica l'unico. Era considerato normale. Noi vediamo nella storia di Europa giovani, ragazzi, maschi, giovani uomini a 14 anni, 15 anni che andavano a fare marinai, andavano a fare soldati con responsabilità di vita e morte. Vediamo, era normale in tutta la storia del mondo a sposarsi poco dopo la pubertà e iniziare a fare una famiglia con tutte le responsabilità di guidare e addestrare e curare bambini, figli, quando i genitori potevano avere 15 anni, 16 anni. E quindi questo è quello che noi vediamo in Naam. E secondo re 5, i siri avevano fatto una razzia, avevano portato prigioniero, la Bibbia dice, una piccola fanciulla che è stato preso come serva nella casa di Naam, il grande generale, che era lebroso, e questa piccola bambina aveva grande fede in Dio, conosceva le cose di Dio, ha spiegato, in Israele c'è un profeta che potrebbe guarire mio padrone. Una piccola fanciulla. Allora, io prendo quello e poi prendo Deuteronomio 6 e 7, che conosciamo, e queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore e inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando sei seduto in casa tua, quando cammini per strada, quando sei coricato e quando ti alzi. Dio vuole che dalla più tenera età i genitori trasmettano tutti i comandamenti di Dio ai loro figli. In Efesini 6:3 leggiamo che i padri, quindi i genitori, devono allevare i figli nelle verità di Dio. Dice, voi padri, non provocate a ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nella ammonizione del Signore. E se io devo allevarli così, non è che li mando a una scuola biblica a 18 anni, io in casa devo allevarli così. Allora, se io devo allevare un figlio così, biblicamente a che età devo dire io devo farlo essere maturo, un giovane adulto? A che età? Io ritengo che biblicamente e storicamente sarebbe 12 anni, la pubertà. È quando i giudei riconoscevano i giovani come adulti. È per quello che Gesù andava nel tempio a 12 anni. Era l'età dove erano adulti, giovani adulti. E un trentenne era più maturo di un dodicenne, e un quarantenne era più maturo di un trentenne, e un sessantenne era più maturo di un quarantenne. Ma erano adulti. Ma vediamo, noi viviamo in una società che ci ha lavato il cervello, e noi non riteniamo veramente un 18enne veramente maturo, e maggiorenni, ma non è visto come pienamente adulto. Nella società, la società di oggi, vedi un 18 anni come veramente pienamente adulto? Assolutamente no. Biblicamente è già, dovrebbe essere, non dovrebbe essere, ma potrebbe essere benissimo già un padre con due figli o una mamma. Allora noi adeguandoci alla società e non più ai principi di Dio, pretendiamo ben poco, troppo poco. E li lasciamo, ma sono piccoli, dove prendo questo metro? Lo prendo dai principi di Dio o assorbito dalla società? Poverini, devono studiare, voglio che non abbiano troppo da fare. E roviniamo loro per la vita. Siamo ad un punto dove quanti giovani coppie non riescono ad avere i matrimoni benedetti perché sono tutti e due così immaturi, così egoisti, così abituati ad essere egoisti e non essere responsabili per altri? Magari sono responsabili per loro stessi, ma non sono abituati ad essere responsabili per altri, che hanno grandi difficoltà in un matrimonio. Tanti non vogliono sposarsi. E quando si sposano, spesso non dura, perché i genitori. Allora, alla luce di tutto questo, vorrei parlare non di quello che si fa in casa, ma quello che dovremmo, come dovremmo insegnare ai nostri figli per quanto riguarda gli incontri di chiesa. Prima di tutto, devo dire che io non vedo nessuna differenza fra domenica e mercoledì, dove noi facciamo lo studio. Cioè, sono incontri di chiesa, dove stiamo lì per ascoltare la parola di Dio, con l'aggiunto domenica di sentire anche le testimonianze e adorare con il canto. Cos'è giusto pretendere da bambini? Di cosa sono capaci? Qual è lo scopo degli incontri di chiesa per quanto riguarda i figli? Quali traguardi noi genitori dovremmo avere con i figli? Allora, voglio fare un parentesi per tutti quelli che non avete figli. Voi potete ostacolare l'opera di Dio. Se un bambino, una bambina ti guarda davanti a un culto e tu sorridi, tu stai trascinando quel bambino lontano dalla via di Dio. Perché lo sta insegnando di distrarsi e distrarre altri. E questo rovina l'insegnamento che questo è un tempo in cui serve la reverenza. Quindi chi non ha figli può ostacolare l'opera di Dio nei figli. Un brano che ci aiuta, trovate questo brano, Neemia, capitolo 8. I giudei erano tornati dall'esilio vari anni prima, avevano costruito il tempio. Poi dopo anni tutto andava abbastanza male, Neemia è tornato e hanno ricostruito le mura di Gerusalemme e Dio ha benedetto. E poi si trovarono tutti questi giudei nella piazza dove leggevano, ascoltavano la lettura della parola di Dio, la legge di Dio. E voglio leggere i primi tre versetti di Neemia 8. Allora, tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza che era davanti alla porta delle acque. Dissero poi a Ezra, lo scriba, che portasse il libro della legge di Mosè che l'Eterno aveva dato ad Israele. Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Ezra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, donne e di tutti quelli capaci di intendere. Quindi lo lesse sulla piazza che sta davanti alla porta delle acque. Dallo spuntare del giorno fino a mezzogiorno, davanti agli uomini, alle donne e a quelli capaci di intendere. E le orecchie di tutto il popolo stavano attente al libro della legge. Mi colpisce il fatto che tutti coloro capaci di intendere stavano ascoltando per 6 ore attentamente la parola. 6 ore ascoltavano. Allora, qual è l'età in cui uno è capace di intendere? La Bibbia non dice, però possiamo capire qualche cosa in base a vari brani. Un bambino di 6 anni è capace ad intendere moltissimo. Certamente non può capire tutto, ma io vi faccio una domanda. Esiste un adulto che sentendo 6 ore di lettura della Bibbia capisce tutto? Io no. Cioè, io no. E nessuno di voi. Se io ascolto 6 ore di fila la lettura della Bibbia, non capisco tutto. Quindi quando dice capace di intendere, non vuol dire che intendono tutto, perché gli adulti non intendevano tutto. Vuol dire però che possono capire qualcosa. Allora, certamente un bambino di 2 anni non capisce. Non so qual è l'età, ma sono sicuro da una parte che un 2enne non capisce gli insegnamenti di sentire la Bibbia per 6 ore, ma sono altrettanto sicuro che un bambino di 6 o 7 anni capisce. Tutto no, ma capisce quello che viene detto. E come non ho capito, ma lui è già avanti nel prossimo capitolo successivo, ma non avevo capito. Benissimo, ma il senso generale capisco. E un bambino addestrato, parola fondamentale, può capire tantissimo. Ma noi non addestriamo. Allora, torno alla domanda, cosa dovrebbero fare bambini durante il culto? Io vorrei incoraggiare ognuno di noi che siamo genitori a capire che ci sono almeno 3 traguardi che noi dobbiamo avere per i nostri figli. E quali sono questi 3 traguardi per quanto riguarda il tempo degli incontri di chiesa? La cosa più importante? La cosa più importante è la cosa che manca più di tutto, è di trasmettere un senso di reverenza. Reverenza per Dio. Quello che imparano, ma non capiscono tutta la dottrina, quello può arrivare. Ma da una tenera età, quando ancora di dottrina capiscono quasi niente, possono capire qualcosa dalla presenza di Dio. Questo tempo non è nostro, questo è dedicato a Dio, è un tempo serio, un tempo sacro, un tempo importante. Perché qual è il principio della scienza? Proverbi 1:7. Qual è il principio della scienza e della conoscenza? Timore di Dio. Il principio. Se non hai quello, lascia stare la conoscenza, non vale niente. La cosa più importante per ognuno di noi, come facciamo noi adulti al culto? Siamo lì con reverenza o con casualità? Come facciamo noi? E per quello ritengo che sia un grave peccato per un adulto di far ridere un bambino durante il culto che è bambino. Allora, un bambino che ha 6 mesi, un annetto, ma non un bambino di 4 o 5 anni, perché a 4 o 5 anni, anche se non capisce i discorsi, può capire che è un momento solenne. È giusto insegnare un bambino ad un funerale? Già, muore una persona giovane, è un tempo in cui tutti sono rattristati. È giusto per un bambino di 6 anni di stare lì facendo ridere gli altri a un funerale? Assolutamente no, è un momento solenne. È giustissimo insegnare a lui, ci sono momenti solenni, soprattutto quando stiamo lì per adorare Dio o ascoltare la sua sacra parola. Quindi, primo traguardo, trasmettere ai bambini che il tempo che noi dedichiamo a Dio è un tempo di Dio e noi siamo lì per onorare e glorificare Dio, non è tempo per noi. Questo non è cosa si fa al culto, questo è il motivo che scegliamo cosa facciamo. Perché se io, ok, quali sono le regole giuste, ma non ho in mente un traguardo chiaro, un po' scelgo regole a caso e non sto mirando a nulla. Invece io voglio avere un chiaro traguardo a cosa sto mirando. Voglio parlare insieme padre e madre ogni settimana, ok, come possiamo trasmettere di più? Voglio parlare con mio figlio, voglio trasmettere questo. Voglio pregare insieme prima degli incontri di chiesa. Allora ricordati perché stiamo qui, qual è lo scopo? E loro vedono una grande serietà in me. Prima di lasciare casa, prendiamo tempo di pregare insieme. Signore, stiamo andando per ascoltare te. Questo è un incontro della tua chiesa. Tu sarai presente perché Gesù ha promesso, quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono là. Signore, è un tempo sacro. Ti prego che possiamo onorarti in tutto quel che facciamo in questo tempo. Bisogna fare questo ogni settimana per trasmettere ai figli. Magari non sarebbe male trasmettere anche ai genitori dei figli quanto questo tempo è importante. Se c'è una cosa che manca nella chiesa di oggi è reverenza per Dio. E se c'è una cosa che serve per stare bene è reverenza per Dio. Primo traguardo al culto non è quanto imparano, è quanto a livello di dottrina, è quello che capiscono di reverenza per Dio. Secondo traguardo per il culto, soprattutto per quelli più piccoli, 6 anni, 7 anni, 8 anni, è che imparano ad ascoltare bene. Imparano a dare attenzione con impegno. Come ho detto, io non riesco ad ascoltare senza impegno. Dopo pochissimi minuti la mia mente sfia. Cioè io sono così lì. Quindi io devo impegnarmi. Come insegniamo ai nostri figli ad impegnarsi? Ok, il culto è un'ottima opportunità, lo studio di mercoledì. Un'ottima opportunità di insegnare a loro ad impegnarsi. Diamo loro un foglio che possono prendere appunti. Allora, mi è stato chiesto, ma se sono stanchi, non c'è problema. Se dormono, non c'è problema. Soprattutto mercoledì sera, se sono stanchi, non vedo nessun problema. Ma se sono svegli, dovrebbero cercare di ascoltare. Domenica mattina, certamente, raramente dormono. Quindi, secondo traguardo è di aiutare loro a imparare a concentrare, a prendere appunti, a tener conto a quello che viene detto. Il terzo traguardo è che gli insegnamenti stessi, le testimonianze, possano toccare i loro cuori. Questo è il terzo traguardo. È il terzo traguardo quando sono piccoli, però è il traguardo. Ma i primi due traguardi sono la base che può durare tutta la vita. Io conosco tanti adulti che durante il culto stanno lì e li vedi, poco impegnate, magari guardano il telefono, fanno appunti, ogni tanto dicono qualcosa. Quante volte ho visto questo negli anni? Adulti non hanno reverenza. Una grande disonore di Dio. Traggono pochi benefici dal tempo che noi dedichiamo a Dio, perché non è che sono dedicati a Dio. Quindi vogliamo insegnare i figli a avere quel reverenza, ad imparare a concentrare per poi, per tutta la vita, trarre grandi benefici. Quindi, alla luce di questo, come dovremmo fare con i nostri figli durante il culto e lo studio biblico? Prima di tutto voglio dire che per me, per loro, dovrebbe essere la stessa cosa. È un tempo dedicato a Dio. Quindi non è che, ma è solo mercoledì. No, mercoledì, come dico, se sono svegli. No, è tempo dedicato a Dio. Non cambia nulla che sia domenica o che sia mercoledì. È un tempo che noi ci raduniamo per dedicare a Dio in modo specifico. Credo che sia importante per i genitori di parlare molto frequentemente con i figli, di ricordare loro. Perché se io voglio che mio figlio impari una certa cosa, devo ripeterlo, 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 anche fino a 4-5 volte. Sì. Allora, al minuto, sì, non al giorno. Allora, devo ripeterlo. Il fatto che ho già detto 2 settimane fa, ma scusami, devo dire anche questa settimana, anche la settimana prossima, per anni. I figli devono vedere in me un senso di reverenza. Devo vedere che, figli, andiamo in chiesa e a un certo momento non parliamo più, perché è tempo di concentrarsi sul Signore. E loro vedono che tu non parli più, tu non chiacchieri più, tu hai un senso di reverenza, tipo prima del culto. Loro vedono quello che tu pretendi da loro, tu stai praticando, non stai facendo le cose. Io credo che i bambini non dovrebbero essere permessi perciò ad avere libri o giocattoli che possono distrarli da ascoltare. Perché scusami, se io ho un libro, io non posso ascoltare, sto guardando questo. No, bambini, questo non è tempo così. Tu puoi disegnare quello che viene insegnato, un bambino piccolo, puoi disegnare quello che viene insegnato. Tu cerchi parole chiave, tu cerchi frasi, cerchi di capire qual è il discorso e casomai fai disegni di quello. Fai disegni di quello. Oppure se le persone al culto fanno le testimonianze, condivisioni, ok? Cerchi di capire qual è una parola principale. E non è difficile, spesso quella persona sta parlando di fede, o sta parlando di amore, o sta parlando di avere pace. Ok, bambini piccoli possono sentire quelle parole e scrivere, ok, Emanuela ha parlato di fede, e qualcuno ha parlato della sovranità, non so scrivere, ma quella parola di Dio, il controllo di Dio, il potere di Dio. Quindi, bambini piccoli, se cercano, se li stiamo addestrando, possono non, non è un compito. Poi c'è una cosa importante però. I genitori devono prendere tempo per parlare con i figli dopo, o domenica pomeriggio, o giovedì sera, di quello che hanno imparato allo studio, al culto. Devono avere tempo di, ok, mi fai vedere i tuoi punti, parliamo di questo. E anch'io ho fatto gli appunti e vediamo cosa possiamo ricordare. Così stai aiutando loro a capire l'importanza, stai aiutando loro a capire che il loro impegno vale e stai insegnando a loro come ascoltare e prendere i buoni appunti. Cioè, tenere in mente quello che imparano. Ricordate che quello che è normale oggi nella società per giovani non è stato così per la maggioranza della storia del mondo. E non è stato così assolutamente nella maggioranza del mondo. È una cosa di oggi perché siamo messi male. Oso dire, in base agli avvenimenti negli ultimi anni, che Dio ha abbandonato la società in cui viviamo. Romani 1 parla di quando Dio abbandona una società e spiega dove va quella società, e siamo lì. Siamo lì. Noi viviamo in una società che Dio ha abbandonato. E quindi se noi usiamo come metro di come dovrebbero essere i nostri figli, ma sono piccoli e poi dai, non sono abituati, vuol dire che noi stiamo bevendo l'acqua del mondo e non stiamo allevando i nostri figli nella disciplina e ammonimenti del Signore. E dobbiamo dire, Signore, perdonaci, questo è un grave peccato. Mi sono lasciato influenzare dal mondo, non dalla tua parola. Alla luce di questo, se un bambino ha 6 anni, prendo un po' a caso quell'età, vuol dire che io come genitore ho pochissimi anni per prepararlo ad essere un adulto maturo a 12 o 13 anni. E dovrei avere quel traguardo. Anche se nella società di oggi che si è sposato a 15 anni è quasi impossibile. Io voglio che sia maturo abbastanza che andrebbe più che bene se fosse. Io voglio che sia abbastanza maturo se dovessi morire quando ha 14 anni, che sarebbe già preparato per la vita, pregando che possa avere altri anni da godere comunioni, ma non addestrando un 18enne che ancora manca tantissimo. Vuol dire che non ho fatto quello che Dio mi ha chiamato a fare. E quindi io voglio vedere, voglio incoraggiare ogni famiglia e ogni individuo, onestamente, a vedere il culto e lo studio come un'opportunità importantissima per trasmettere al figlio la cosa più importante nella vita cristiana, timore di Dio. Non è l'unica parte, ma è fondamentale. Se tuo figlio vede il culto come un tempo per sé, vuol dire che non ha iniziato su avere timore di Dio. Nella Bibbia, quando si entrava nella presenza di Dio, qual era l'atteggiamento? Si prostrava, giusto? E cosa dice? Ho già citato, Gesù dice, quando due o tre, o anche più, sono riuniti nel mio nome, io sono là con voi. E dobbiamo trasmettere questo ai nostri figli. E noi adulti dovremo comportarci in quel modo. Ricordate, era Neemia che è entrato nella presenza del re, aveva la faccia giù e non era permesso entrare nella faccia del re con la faccia giù. Ma lui, Dio ha benedetto, invece di mandarlo alla morte, il re ha detto, cosa c'è? Va bene, se ho un cuore afflitto, grazie a Dio, posso venire a Dio con un cuore afflitto. Ma guai a me di venire davanti a Dio con il muso. Guai a me. Venire avanti a Dio con muso, come non è giusto quello che mi sta succedendo, merito meglio di questo, perché io non merito meglio di questo. E non importa quante cose sono successe di brutto a me questa settimana, meriterei infinitamente peggio e dovrei venire con umiltà, con ringraziamento e con lode. E posso venire con cuore afflitto, ma accompagnato con ringraziamento. E io voglio chiedere a tutti quanti di riconoscere, a riconoscere che noi tutti siamo un esempio per i piccoli. Voglio che loro vedano che io mi preparo, soprattutto alla domenica, io voglio avere da dire del mio Dio. È una priorità, perché Dio è più importante di tutto. Mi preparo ogni settimana. Ed io vado ad ascoltare gli altri. E se devo uscire, io esco il minimo possibile. E se non sono abituato, mi abituo. Se quelli al tempo di Neemia potevano stare in piedi dall'alba a mezzogiorno, in piedi, ascoltando attentamente, io posso ascoltare molto di meno. E voglio che i miei figli vedano che io faccio questo con gioia per il privilegio di ascoltare dal mio Dio. E quindi impegniamoci a vedere il culto come un tempo sacro, vedere mercoledì come un tempo sacro, vivere quello e poi impegnarci a trasmettere avere tre traguardi con i figli che imparino ad avere reverenza per Dio, timore di Dio. Imparano come ascoltare, non è automatico. E poi che, in base a quelli due, cominciano a trarre i benefici da quello che sentiranno. Perché noi a casa parleremo poi di quello che è stato detto domenica o mercoledì. Voglio pregare. Signore, buoni principi da te che ci dai. Ma il fatto è che se tu non operi, non porteranno frutto. Noi possiamo impegnarci e possiamo addestrare i nostri figli in certi campi, ma non possiamo cambiare i loro cuori. Allora, io vengo a te chiedendoti, oh Signore, opera tu. Opera tu. Il mondo, la carne e Satana, tutti e tre combattono contro noi e i nostri figli. E noi veniamo a te chiedendo, prima di tutto per noi stessi, che possiamo avere la reverenza giusta davanti a te, un santo timore di te. E poi che possiamo riconoscere il privilegio di impegnarci ad ascoltare bene, perché vogliamo trarre ogni beneficio possibile dall'insegnamento e le testimonianze ai canti e le preghiere. E poi ti prego di guidarci affinché possiamo con costanza e perseveranza e saggezza aiutare i nostri figli a crescere nella vera reverenza, nel sapere ascoltare bene e poi attrarre beneficio dall'insegnamento. Cresceci in questo. Ti ringraziamo per la benedizione, il privilegio immenso di avere figli. E chiediamo perdono per le tante volte che abbiamo peccato non crescendoli bene, prendendo quello che è stato l'andazzo del mondo, non valutando le nostre decisioni in base ai tuoi principi, ma solo prendendo quello che ci andava bene al momento, o purtroppo quello che era più comodo al momento. Perdonaci per i nostri peccati, ci hai affidato questo privilegio e responsabilità di allevare i figli nella disciplina e nell'ammonimento del Signore. Perdonaci per quanto abbiamo mancato, cresceci nel migliorare in questo, ti prego. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.